Quagliarella, look on the far side. Insigne can maybe go for goal. He's cut back. Double charge and it's in!
What a goal!
What a goal for Italy! What a goal for Naples! Italy have just won Euro 2020 with a fabulous...
Davvero iniziamo questa serie di podcast con una telecronaca di calcio?
Sì, ma è una telecronaca particolare. Questo era il momento del gol che a maggio ha fatto vincere all'Italia il primo campionato europeo di calcio virtuale. Mentre la nazionale di Mancini era ferma per il lockdown e gli europei in carne e ossa venivano spostati di un anno, Carmine Liuzzi, un ragazzo napoletano di 21 anni, ha segnato al 90° minuto contro la Serbia e ha portato alla vittoria gli azzurri del calcio digitale. Carmine giocava con l'avatar di Lorenzo Insigne, il centravanti del Napoli, insieme ad altri 4 ragazzi come lui, campioni di PlayStation.
Ok, ma perché partiamo proprio da questo gol?
Perché in questa prima puntata vorrei parlare di videogame. E per cominciare, ho bisogno subito di chiarire una cosa, Cristina. È questa la gamification?
Non ancora. Questo è eSport, il videogaming a livello professionistico. È un fenomeno che coinvolge milioni di persone dai 16 fino ai 40 anni. Dalla misura di quanti videogiochi siano importanti per le generazioni più giovani. Nel futuro lo saranno ancora di più, quindi meritano molta attenzione.
Anche da parte della scuola?
Sì, il mondo del lavoro se ne sta già accorgendo. Mentre la scuola è un po' in ritardo, ma è proprio qui che entra in scena l'uso dei videogiochi.
Ok, allora possiamo dare ufficialmente il via. In questa puntata parliamo di gamification.
E di come continuare a giocare per tutta la vita.
Questo è Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica, tra 5, 15 o 50 anni, a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, il primo distretto del benessere in Italia, dove Milano cresce.
Io sono Marina D'Incerti, giornalista, e sono qui per fare domande.
Io sono Cristina Pozzi, Future Maker. Ho cofondato Impact School, un'organizzazione per la diffusione della conoscenza sul futuro. Sono divulgatrice ed esperta di tecnologie emergenti. Ho scritto un libro, Benvenuti nel 2050. E sono una Young Global Leader del World Economic Forum 2019. Insieme a Marina cercherò le risposte giuste alle domande su quello che potrà accadere domani.
La prima domanda allora è: cosa significa esattamente gamification?
Le recenti scoperte delle neuroscienze ci hanno aperto nuovi mondi sui temi dell'attenzione e della motivazione. Gamification è l'utilizzo di elementi di gioco fuori dal contesto dell'intrattenimento, per esempio allo scopo di imparare, ma non solo. Parte da un'idea semplice e intuitiva. Se ti diverti e ti appassioni, la tua attenzione si attiva e sei più motivato. E questo vale a tutte le età. Nel caso dell'educazione, se si riesce ad attivare attenzione, ma soprattutto interesse verso un argomento, si è già fatta gran parte dell'opera.
In che modo?
Coinvolgendo gli studenti con videogame veri e propri, oppure con applicazioni che hanno elementi simili a quelli del videogame, come punti, livelli, missioni, vite da guadagnare, avatar, sfide, obiettivi. Funzionano così, ad esempio, molte app per la raccolta di recensioni o per imparare le lingue.
Questa appunto è Duolingo, un'app gratuita per imparare le lingue. Nei mesi della scuola a distanza, durante il lockdown, per i miei figli è stata una buona alternativa alle interminabili sedute di Brawl Stars, il loro videogame preferito. Say hello to my little friend. Turret time! Divertirsi è solo un sinonimo di imparare, ha scritto un designer di giochi, Raf Koster, in un libro intitolato A Theory of Fun, Teoria del divertimento. Secondo Koster, tutte le persone provano piacere nel costante apprendere fino a raggiungere il punto di completa padronanza di una materia. Saranno idee semplici e intuitive, ma sono anche rivoluzionarie dal momento che la lezione frontale a scuola è ancora la forma di insegnamento prevalente. C'è una forte resistenza ad accettare l'idea che l'apprendimento possa essere divertente. Ho l'impressione che la gamification tenti di spostare una levetta ancora molto rigida dalla modalità studio perché devo alla modalità studio perché mi piace. Insomma, sarebbe bello che accadesse, ma
soprattutto sarebbe efficace. Dicevo prima che l'idea che collega il gioco all'apprendimento è semplice e intuitiva, e sono le neuroscienze a confermarlo. È provato che il cervello si difende e rifiuta ciò che apprende con noia o ansia, e che le nozioni si fissano nel cervello insieme alle emozioni. Quando una nozione si impara con paura, si incide nella memoria insieme alla paura. E questa emozione negativa scatena nella mente una reazione di difesa e di fuga.
Ne so qualcosa, mi è successo qualcosa di simile a scuola con la matematica.
Invece, se impari con divertimento, senza annoiarti, con gratificazione, tornerai volentieri a vivere quell'esperienza. È la parte emotiva del cervello a determinare se la mente si apre o si chiude verso ciò che le viene insegnato.
D'accordo, questa è la teoria. A questo punto, però, sono curiosa di sapere come funziona in concreto la gamification a scuola. Direi di chiamare Giulia Beltrami, che insegna tecnologia alle medie ed è animatore digitale d'istituto. Buongiorno, professoressa. Ci può fare un esempio pratico di gamification a scuola?
Volentieri, vi posso raccontare l'esperienza con le mie classi. Io insegno tecnologia in una scuola secondaria di primo grado a Casale Monferrato e più o meno dal 2019 ho iniziato a utilizzare Minecraft nella mia didattica. Minecraft è un gioco digitale in cui all'interno di un mondo virtuale che si chiama bioma si costruiscono delle ambientazioni, delle strutture, dei manufatti utilizzando dei blocchetti di forma cubica. Viene usato in classe come se fosse una sorta di laboratorio digitale dove gli alunni possono progettare e realizzare virtualmente delle strutture, dei congegni, dei circuiti con cui ricostruiscono delle ambientazioni e realizzano delle narrazioni interattive. Il docente ha il ruolo, si dice, di facilitatore, ossia di conduttore del gioco. In pratica la mia funzione come docente è quella di imbastire l'attività iniziale, di formare gruppi di lavoro, assegnare vari ruoli e sovraintendere l'attività, lasciando ai miei alunni la libertà di creare ognuno secondo le proprie attitudini. Poi, al termine dell'attività, tirare le fila del progetto e prevedere dei momenti di condivisione comune e restituzione dei lavori di gruppo. Gli studenti in pratica sono i costruttori, ma allo stesso tempo gli ideatori dei loro mondi virtuali, che quindi possono essere sia degli ambienti reali, riprogettati, per esempio, non so, la nostra scuola, sia dei mondi raccontati da qualcun altro che loro hanno letto, ad esempio l'Inferno di Dante, o ancora dei mondi che loro sognano o che auspicano per il loro futuro.
Secondo lei ci sono materie o indirizzi scolastici più adatti di altri all'uso della gamification?
No, sulla base della mia esperienza le direi di no. Minecraft, per restare nel nostro esempio, può essere utilizzato non solo per progettare e rappresentare mondi e storie, ma è molto adatto ad esempio per insegnare fisica piuttosto che storia, ma anche chimica, inglese, geometria. È comunque in generale uno strumento di rappresentazione, quindi di comunicazione. Come ordine di scuola può essere utilizzato a partire dalla scuola primaria fino ad arrivare alle superiori. Ma in generale a scuola mi viene da dire che gamification non è solo uso dei videogiochi. A scuola si parla più estesamente di game-based learning, quindi di apprendimento basato sul gioco, un gioco progettato, non un'attività ludica fine a se stessa, in cui confluiscono attività che fondamentalmente hanno lo scopo di rendere più motivante l'apprendimento. Nel concetto di game a scuola rientrano quindi attività diverse, sia digitali ma anche analogiche, manuali, non pensiamo solo al videogioco. Ad esempio, da un lato ci possono essere attività digitali di coding con programmi come Scratch o App Inventor, che sono dei programmi educational dell'MIT di Boston, per creare giochi interattivi o app per diversi device. Dall'altro ci possono essere i classici Lego, dove i mattoncini possono essere usati come stimolo per avvicinarsi, che ne so, alla matematica, alla grammatica, sia in italiano che in inglese, in modo più accattivante. Laboratori di tinkering, in cui costruendo dei manufatti con materiale di riciclo si coinvolgono le cosiddette discipline STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, aggiungendo anche la A di arte per indicare anche la componente estetica e creativa. Un altro esempio di game sono le escape rooms, che possono essere realizzate al PC semplicemente con software comuni come PowerPoint o Google Moduli, con cui si realizzano degli scenari a tema, per esempio il laboratorio di uno scienziato, una piramide egizia, un castello medievale, da cui bisogna evadere trovando la chiave finale e rispondendo a delle domande guida. E per farlo bisogna passare attraverso percorsi insidiosi ma allo stesso tempo molto stimolanti e coinvolgenti.
Professoressa Beltrami, lei crede che la gamification a scuola possa anche insegnare a usare i videogame a casa in modo diverso?
Assolutamente sì. Innanzitutto, se a casa devono svolgere un compito gamificato, chiamiamolo così, assegnato a scuola, i ragazzi dicono alle famiglie: non sto giocando, ma sto lavorando. Ed è proprio così, è vero. Da soli i ragazzi si rendono conto che un'attività semplicemente ludica può diventare qualcosa di progettato, che ha uno scopo, che deve poi essere presentato ai compagni, al professore in classe, quindi deve essere curato con attenzione, anche per poter mostrare, allo stesso tempo dimostrare, le proprie competenze agli altri compagni in quell'ambito specifico. Perciò un'attività di questo genere fatta a scuola li responsabilizza, li rende più autonomi, fornisce loro una consapevolezza critica nell'uso dello strumento. E proprio grazie a questa consapevolezza, anche quando poi usano i videogame a casa solo per giocare, diciamo, senza nessun fine didattico, si rendono conto innanzitutto che quel gioco lo possono costruire da soli e quindi mettono in campo la loro competenza creativa. Possono inserire anche i contenuti che desiderano e quindi entra in gioco il fattore della personalizzazione. Inoltre possono riprodurre il gioco in modo originale e soprattutto condividerlo con gli altri, e quindi entrano in campo anche il confronto e la condivisione.
Quali sono, secondo lei, i benefici più evidenti della gamification?
Come dice una mia collega, che in genere è all'ora dopo la mia, la prima conseguenza della gamification è che gli alunni non vogliono smettere di lavorare, cioè loro continuerebbero nell'intervallo, nell'ora successiva, fino all'orario scolastico, nel pomeriggio. Insomma, la motivazione perché usano un linguaggio a loro vicino, in cui si sentono più competenti e spesso lo sono davvero, molto più degli insegnanti stessi. Ovviamente l'insegnante ha il ruolo di guidare e facilitare questa competenza. La divisione dei ruoli, l'assegnazione dei compiti, i livelli, gli step da superare, le scadenze da rispettare, le sfide, le cosiddette challenges da vivere in gruppo, consentono di fare esperienza di una modalità di lavoro che li accompagnerà anche in futuro, fuori dalla scuola. Tra l'altro, le grandi aziende e molte realtà lavorative fanno già ampio uso della gamification nelle loro strutture.
Grazie, professoressa Beltrami.
Grazie, è stato davvero un piacere.
Io credo che tra i benefici dell'uso dei videogiochi se ne debba aggiungere un altro importantissimo. La gamification aiuta a superare uno dei problemi più sentiti dagli studenti. Un meccanismo che, se lo assimili a scuola, te lo porti dietro tutta la vita, la paura di sbagliare. Non trovi, Cristina?
E come? I videogiochi sono per definizione strumenti nei quali funziona bene il concetto del trial and error, vale a dire un meccanismo di prova ed errore che ci insegna qualcosa. Il buon vecchio sbagliando si impara. Nel gioco l'errore è previsto e sanzionato, ma non scatena frustrazione né paura. Quando sbagli puoi immediatamente riprovare a completare i vari compiti. Sei sfidato a superare gli ostacoli senza perderti d'animo. Anzi, sei portato ad accettare il rischio per progredire.
In effetti non è necessario spiegare a un bambino come funziona un videogioco. Impara giocando, a tentativi, sbagliando e riprovando, scopre le regole, le possibilità, gli obiettivi. Se metti nelle stesse condizioni un adulto abituato a imparare alla vecchia maniera, invece fa più fatica, no?
Gli adulti sono spesso ostili verso i videogiochi, pensano che siano una perdita di tempo per i figli che crea una dipendenza ossessiva e toglie la voglia di studiare.
Il che è un po' vero. Parlo per esperienza personale, Trovo sia giusto dare dei limiti, soprattutto di tempo, a chi passa pomeriggi interi davanti ai videogiochi.
Certo, come è giusto aiutare i bambini e gli adolescenti a scegliere i giochi adatti in base all'età e ai contenuti e spiegare che cos'è la cybersicurezza. Ma c'è anche un'altra faccia della medaglia, quella positiva. Mentre si gioca davanti a un computer o col telefonino, si attivano abilità e competenze molto utili. Autonomia, attenzione, pensiero logico-deduttivo, collaborazione e competizione, coordinamento tra l'occhio e la mano. Tutto quello che serve per affrontare sia il percorso scolastico sia il mondo del lavoro. Due campi che nel futuro, anzi già domani, saranno sempre più connessi.
E in che modo secondo te cambieranno?
La scuola non sarà più una singola fase preparatoria della vita in vista di un lavoro specifico, ma qualcosa che ci accompagnerà sempre, formazione in senso lato. Puntare alle capacità di imparare e di reinventarsi continuamente, anche attraverso gli errori e facendosi guidare dalla motivazione, è molto meglio che puntare ad acquisire una sola volta in un determinato periodo di tempo nozioni che dopo qualche anno sono letteralmente scadute. In questo modo diventano centrali competenze trasversali come la capacità di lavorare in gruppo, quella di prendere decisioni in contesti complessi, la flessibilità e lo spirito critico.
Mi pare di capire che, nella prospettiva della formazione continua, ricorrere ai giochi diventerà essenziale.
Esatto, tanto che una delle nuove frontiere più promettenti è quella dei cosiddetti serious game, i giochi seri in italiano. Non è un ossimoro, e seri non sta per noiosi. Questi giochi sono pensati per guidarci nell'apprendimento e nell'allenamento di determinate competenze.
Puoi farmi qualche esempio?
Guarda, io da un po' di tempo uso un'app per allenare il cervello e ho scoperto molte cose su di me che non immaginavo minimamente. Poi ci sono giochi più sofisticati, come i simulatori 3D. Li usano i piloti, i chirurghi, i soldati per esercitarsi ad affrontare situazioni complesse che non si possono replicare nella realtà prima che si verifichino. Prendi un chirurgo, per esempio. Per allenarlo a fare determinati interventi in sala operatoria non si possono certo usare pazienti veri. E quindi lo si guida in una simulazione con la realtà virtuale o la realtà aumentata. In alcune aziende, poi, alcuni giochi seri vengono usati per insegnare ai dipendenti a relazionarsi coi clienti.
Ah sì, leggevo qualche tempo fa che sono utili anche per i magazzinieri. Amazon li sta sperimentando per rendere meno noioso il lavoro dei suoi dipendenti dentro i capannoni, tra le scatole e i robot. Postare pacchi e impostare spedizioni tenendo un ritmo serrato può sembrare meno ripetitivo e alienante se lo fai all'interno di un videogioco, per esempio che si chiama Mission Racer o Dragon Duel.
In effetti, la gamification può rendere l'esperienza più motivante e divertente sia allo studente disinteressato, sia all'operaio demotivato di fronte a mansioni ripetitive e noiose, ma che però richiedono attenzione per essere svolte in totale sicurezza. In generale, per attività potenzialmente noiose, è una grande soluzione. Pensa che esiste perfino un gioco, si chiama Vortex, che rende divertente proteggere la propria privacy mentre si naviga in internet. Questo gioco prevede che si vada alla ricerca dei cosiddetti cookie, quelle applicazioni che tracciano le nostre attività online, e li si possa scambiare con altri utenti in modo da rendere la nostra navigazione più anonima.
Il gioco comunque dovrebbe essere integrato con altri elementi. A scuola non sostituisce lo scambio umano tra insegnanti e studenti. Così come in un contesto di lavoro, se servisse solo ad alzare la produttività degli operai, potrebbe anche diventare controproducente.
È vero, però tra scuola, formazione continua, lavoro, tempo libero e intrattenimento, tra 30-40 anni, giocheremo tutti per buona parte della giornata.
Per il futuro immediato, invece, che cosa abbiamo imparato?
Che giocando si impara a tutte le età. E che ci vuole un po' di spirito critico nella scelta dei giochi e dei mezzi. C'è gioco e gioco. Se alcuni, oltre a far divertire chi li usa, favoriscono lo sviluppo di competenze utili, altri si basano su meccanismi non adeguatamente studiati che possono portare a effetti opposti, di frustrazione e demotivazione. Inoltre c'è la questione della sicurezza. Soprattutto quando a giocare sono i più giovani, bisogna stare attenti a quali contatti con l'esterno sono previsti e permessi dal gioco. Un conto è parlare con dei coetanei, un conto è incontrare malintenzionati online.
Bene, la missione che ci siamo date con questo podcast è di aiutare a dire sì o no all'innovazione tecnologica, quella che promette grandi accelerazioni verso il futuro. La gamification è una di queste. Allora, Cristina, diciamo sì?
Io dico sì.
Allora, se siete insegnanti, educatori, genitori, provate anche voi a dire sì. Fate formazione, sperimentate. O almeno favorite chi nella scuola è disponibile a portare innovazione. Ma non c'è nemmeno un no da tenere in considerazione?
In effetti abbiamo accennato alla cybersicurezza, alla sicurezza informatica. Lo dicevo poco fa, quando si gioca online bisogna stare molto attenti.
Ma questo è un tema importantissimo, bisogna dedicargli una puntata intera.
Sono d'accordo. E la intitoliamo Attenzione, il telefono vi ascolta. Dati, privacy e libertà.
A presto!
Avete ascoltato Casual Future, il domani a portata di mano. Le informazioni di base per muoverci a nostro agio nell'innovazione tecnologica, tra 5, 15 o 50 anni a partire da adesso. Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Uptown, dove un nuovo stile di vita è già realtà. uptown-milano.it
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.